Un, a deux, à un, deux, trois, il titolo è...
Spiace dirlo, ma non trovo, e forse non c'è, un altro modo di dirlo. Donald Trump è un coglione. Punto. Inutile fare perifrasi, buttarla in politica. È Alessandro Sallusti, il direttore di Libero, che inizia così il suo editoriale in prima pagina e ci racconta un titolo di testata che dice esattamente questo: Trump è un coglione. E poi, per giustificare un suo titolo di 4 giorni fa che diceva Giorgia e Donald è amore, scrive sopra proprio questo: non era vero amore. Io sono Marco Dragone e questa è la rassegna stampa di Popolare Network. Passando, diciamo, a giornali più composti, i titoli di oggi dei grandi giornali o di tutti i giornali italiani sono dedicati naturalmente alla vicenda della, so chiamarla, polemica, lite, scandalo tra Giorgia Meloni e Donald Trump. Partiamo dal Corriere della Sera. Trump attacca, dura risposta di Meloni. Repubblica, Trump attacco a Meloni. Stampa, Trump Meloni scontro totale. Il Fatto, Trump umilia Meloni. La Verità, stavolta si è rotta, riferito a Giorgia. Il Giornale, l'Italia non implora, sempre la Meloni. Messaggero, Trump insulto all'Italia. Il Manifesto, Independence Day, insomma, citando anche il fatto che tra pochi giorni sarà l'Independence Day, il giorno il 4 luglio, il giorno della festa americana, a cui il governo sembra non parteciperà al rituale celebrazione all'ambasciata USA a Roma. Parole a vanvera, l'Avvenire. Domani, bulli e vassalli. Sole 24 ore, Trump attacca Meloni, mi ha implorato per una foto, la Premier sono allibita. Il Giorno, attacco di Trump a Meloni. E questo, diciamo, è la somma di tutti i giornali, non vedete, senza alcuna eccezione, che parlano di questa vicenda con i toni anche che un po'... dico scherzando, ma sono quelli che ha usato veramente, mi scuso evidentemente delle parolacce, Alessandro Sallusti, che in genere viene considerato il più moderato dei direttori dei giornali della destra, ma insomma oggi non ha seguito questa linea. Prendiamo un po' il Corriere della Sera come guida della giornata di oggi, anche perché in realtà poi le notizie sono tante, il tempo non è tantissimo, per cui insomma cercherò di mettere dentro tutto. Il Corriere della Sera affida ad Antonio Polito il suo editoriale su questo tema, La grande deriva. Reduce dalla disfatta strategica in Iran, Donald Trump ha pensato bene di rivalersi contro la Presidente del Consiglio dell'Italia. Ripetiamo, la Presidente del Consiglio, non una ragazzina nei confronti del quale si può esibirsi nella parte del bullo, che tratta le donne come abituato a trattarle lui. Con gli uomini di Stato perfino i suoi insulti sono più rispettosi. Il Papa è un debole, Macron si sbaglia, Starmer non è Churchill. Giorgia Meloni è invece il capo di una grande nazione, usa il termine nazione, Polito, membro del G7, della NATO, dell'Unione Europea, dell'alleanza storica con gli Stati Uniti, è da sempre, persino troppo, fedele all'interesse nazionale americano. Comportandosi così, Trump ha mostrato per l'ennesima volta, ma stavolta a danno dell'Italia, l'incapacità di comprendere la relazione tra la sua persona e la sua carica, tra l'uomo e l'ufficio. Quindi, insomma, questo è l'inizio del editoriale di Antonio Polito, che peraltro poi, insomma, dà la linea del Corriere, diciamo sostanzialmente di tutti i giornali, di difesa della Meloni, con naturalmente molti distinguo. Ma perché Trump si è arrabbiato? Prova a spiegarcelo Marco Galluzzo, che era a Bruxelles che da Bruxelles era presente al G7, a Evian, in Francia, dove sarebbe successo il fattaccio, e spiega così. La genesi dell'incidente va cercata a ritroso nei saloni lussuosi del resort che ha ospitato nei suoi due giorni i leader del vertice del G7. Sembra che siano stati diffusi troppi video di Meloni e di Trump, troppi e non tutti autorizzati dallo staff americano. In primo luogo, uno in cui la premier italiana gesticola e sembra, con l'indice puntato verso Trump, volergli spiegare qualcosa. È diventato virale negli Stati Uniti tra gli elettori democratici. Difficile sia piaciuto a Trump. Di sicuro, continua Galluzzo cercando di spiegare perché Trump era agito così, in tanti hanno notato anche nello staff che anche nello staff di Giorgia Meloni, fra coloro che hanno partecipato alla trasferta, c'è stata la volontà di mettere in luce un ipotetico disgelo con Trump, forse con troppa ansia da parte della delegazione italiana. Un esempio, sono state smentite da Palazzo Chigi o dalla stessa Meloni, quindi per due volte, le ricostruzioni dei media di alcuni innocenti risate tra i due leader, che invece sono state poi diffuse dal circuito video del G7 gestito dai francesi. Insomma, si coglieva la voglia di raccontare una ricocitura che invece si è rivelata più di facciata che reale. Forse così si spiega il punto più basso delle relazioni fra Roma e Washington da decenni a questa parte. Insomma, questo avrebbe fatto queste vicende, diciamo, un po' da staff, backstage della politica, avrebbe fatto arrabbiare Trump, che poi si sarebbe, diciamo, vendicato con le affermazioni di ieri. Alla Meloni sono arrivati, è arrivata la solidarietà per prima di Sergio Mattarella, che l'ha chiamata, e poi di molti esponenti politici, si dice, i giornali parlano anche di europei, ricordando però che ci aspetta un anno particolare in cui tutta l'Europa, lo racconta Francesco Verderami, sarà impegnata in un anno elettorale con le urne in Italia, in Francia e in Spagna, insomma un anno molto importante per l'Europa e quindi l'attenzione degli Stati Uniti è molto grande. Il Corriere ci racconta poi di un libro scritto da due giornalisti del Washington Post, Maggie Haberman e Jonathan Swan, in cui raccontano che Trump dice sempre di essere più grande di Napoleone. Continuando, come ha reagito il centrosinistra? Elly Schlein ha fatto una dichiarazione, il Corriere definisce opposizione vicinanza e distinguo, di solidarietà con la Meloni, ma anche di prendendo le distanze da come si era comportata la Meloni nei confronti di Trump negli ultimi anni. Giuseppe Conte ha commentato: volevano dargli il Nobel. Sempre questa vicenda che riempie le prime, siamo a pagina 9, quindi insomma tutto l'inizio del Corriere della Sera e di tutti gli altri giornali, c'è un'intervista a Ignazio La Russa, Presidente del Senato, storico, diciamo, compagno delle battaglie politiche di Giorgia Meloni. La conosco, Giorgia si è sottratta ai suoi diktat e lui si è voluto vendicare. Il Presidente del Senato, irritato Trump perché lei lo ha trattato alla pari. Giorgia ha fatto benissimo, ma non bisogna portare rancore, il rapporto tra Italia e USA va mantenuto. Con questo ci lasciamo per una breve pausa e riprendiamo tra pochissimo. Riprendiamo la rassegna stampa, cambiando argomento almeno per un pochino, lasciando Giorgia Meloni e Donald Trump. Sul Corriere a pagina 10 c'è un interessante articolo di Davide Frattini, corrispondente del giornale da Gerusalemme, che ci racconta di un nuovo protagonista della politica israeliana, che sale nei sondaggi e addirittura supera Netanyahu. In questo momento sarebbe è in testa ai sondaggi per le elezioni del Parlamento israeliano, la Knesset, che si svolgeranno a ottobre, che naturalmente potranno segnare un momento decisivo per tutto il Medio Oriente nel caso Bibi Netanyahu fosse sconfitto in queste elezioni. Si parla di Gabi Eisenkot ebreo di origine marocchina, che è stato capo di Stato Maggiore delle forze di difesa israeliane dal 2015 al 2019, che ha perso un figlio in un'imboscata a Gaza nel dicembre del 2023, ma che in polemica con le politiche di Netanyahu si è dimesso dopo il 7 ottobre, in polemica con la reazione che Netanyahu ha avuto dal suo ruolo all'interno del consiglio di ristretto di guerra, ruolo che aveva e che ha lasciato in polemica con Netanyahu. Al funerale del figlio, racconta Frattini, ha ricordato quando 25 anni prima era arrivato in ritardo. Sono corso dalla caserma sulle alture del Golan, ma non ho potuto vederti quando sei venuto al mondo. Adesso Gabi Eisenkot ha fretta e tira dritto anche per la promessa depositata quel giorno sulla tomba di Gal, caduto in un'imboscata a Gaza nel dicembre del 23. Il sacrificio tuo e quello di altri non sarà inutile. Faremo qualunque cosa per essere degni di voi, così disse al funerale del figlio. L'ex capo di Stato Maggiore non sta pensando solo alla vittoria militare. L'obiettivo posto dal governo di eliminare Hamas dalla striscia Hezbollah dal Libano, Ayatollah dall'Iran. A differenza di Bibi Netanyahu, pensa al dopo. Per questo e per questa ragione, perché per qualche mese entra nel Consiglio di Sicurezza di guerra, e perché spera di poter indirizzare il premier che agisce come un capo solo al comando. Se ne va in disaccordo per come viene gestita la crisi degli ostaggi. Resta però in politica, sempre per mantenere quell'impegno verso le nuove generazioni. Quindi qui racconta la sua origine. E poi, da esordiente della politica, che gli altri politici trattano come un principiante, è riuscito a portare il suo partito, Yashar, che vuol dire dritto in ebraico, in testa ai sondaggi. Ha raggiunto per la prima volta il Likud di Netanyahu e ha sorpassato la coppiata Naftali Bennett e Yair Lapid, che sono, diciamo, gli avversari di centrosinistra, definiamoli così, anche se naturalmente la politica israeliana è molto più complicata, di Netanyahu, che fino a ieri sembrava potessero scalzare Netanyahu dal potere dopo quasi un ventennio. Insomma, un nuovo protagonista della politica israeliana, e viene definito in testa ai sondaggi, naturalmente vedremo, ma è altrettanto chiaro che quanto accadrà alle elezioni in Israele sarà decisivo per tutta la regione e non solo. Sempre il Corriere ci racconta che alla fine, dopo anche non poche divisioni interne, la guida suprema Khamenei e il presidente Pezeshkian si sono uniti nell'accettare l'accordo con gli Stati Uniti, ma alla pace credono in pochi. Arriviamo alle vicende italiane. Ieri c'è stata la festa per i 125 anni della FIOM a Bologna, c'erano sul palco i protagonisti del Campo Largo, c'era Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Frattogliani, che hanno intitolato Bella Ciao sul palco. I giornali, non solo il Corriere ma tutti gli altri, poi ci arriveremo, hanno sottolineato che quando è stato citato Matteo Renzi c'è stato un coro di fischi dal titolo Mai più il Jobs Act. Però i tre leader del centrosinistra hanno ribadito la necessità di comunque avere una parte, diciamo, più moderata, riformista, insomma, all'interno della coalizione. Ma chi diventa ministro se vince il centrosinistra? Ce lo racconta Maria Teresa Meli, sempre a pagina 14 del Corriere, in cui sostanzialmente si sarebbero già diciamo, divisi i ministeri anche prima di vincere. Allora, Elie Schlein, la poltronissima, scrive di il Corriere, di Presidente del Consiglio. Giuseppe Conte invece quella casella continua a lasciarla vuota, cioè quello che vorrebbe fare lui. La segretaria del PD gli offrirebbe volentieri la presidenza del Senato, che peraltro è una tappa nella marcia d'avvicinamento al Quirinale, ma il leader del 5 Stelle non proferisce verbo e non anticipa le sue volontà. Elie Schlein si porterebbe a Palazzo Chigi la fida Marta Bonafoni al posto di Fazzolari, che oggi è sottosegretario alla presidenza. Ma chi potrebbe esserci anche come sottosegretario alla presidenza? Franco Gabrielli. Però per lui è stata prenotata la casella al Viminale, e che in alternativa potrebbe andare a Francesco Boccia. All'economia si parla di Ernesto Maria Ruffini, amministratore presidente dell'Agenzia delle Entrate. Matteo Renzi vorrebbe gli esteri, e i 5 Stelle preferirebbero Renzi a Gentiloni, perché Gentiloni era più guerrafondaio, la difesa ci sarebbe Guerini. Adesso vi faccio una sintesi, mentre i 5 Stelle sempre alla difesa caldeggiano l'ex generale dei Carabinieri Sergio Costa, oggi vicepresidente della Camera. In questo Totonomi ci sarebbe anche il ritorno di Maria Elena Boschi al governo, Chiara Appendino ministro della cultura, Maria Domenica Castellone dei 5 Stelle alle pari opportunità, e Alessandro Onorato, attuale assessore della giunta Gualtieri a Roma, come ministro dello sport, e Nicola Fratroianni come ministro dei trasporti. Alla giustizia un ritorno di Alfonso Bonafede e Marco Furfaro del PD potrebbe fare il ministro del welfare. Insomma, siamo al Toto Ministri un anno prima delle elezioni, soprattutto sarebbe meglio pensare a vincerle prima, ma questa è una mia opinione. C'è poi un sondaggio di Pagnoncelli sulla legge elettorale che sta per essere, insomma, valutata dalla Camera. Un elettore su due è favorevole alla nuova proposta, 36% di favorevoli, 40% di contrari, e mentre la maggioranza degli italiani comunque vorrebbe una riforma condivisa, cioè che non litigassero tra loro. Chiudiamo con un evento abbastanza raro, perché a pagina 21 del Corriere della Sera c'è un articolo, diciamo, in cui l'autore dell'articolo è di Catherine, Sua Altezza Reale, la principessa del Galles, Catherine. Quindi, diciamo, la dicitura esatta è Catherine con la C, quindi quando tutti scrivono la principessa Kate è ovviamente una soprannome, chiama così, ma soprattutto cosa ho imparato da quei bambini a Reggio Emilia. Lei racconta tutta la pagina l'esperienza, diciamo, e l'esempio che questi asili a Reggio Emilia che lei ha visitato poche settimane fa sono straordinari, e i piccoli sono trattati con rispetto autentico, così si creano legami con gli altri e una comunità dove ogni generazione è valorizzata. Insomma, la principessa del Galles è futura regina, che scrive sul Corriere della Sera per elogiare e elogiare i sistema scolastico emiliano. Cambiamo giornale, Repubblica, torniamo alla vicenda della lite tra Trump e la Meloni. C'è un retroscena di Lorenzo De Cicco in cui sostanzialmente La premier è preoccupata, non credo finisca qui. No dei ministri al 4 luglio, cioè appunto la presenza alle celebrazioni, quest'anno poi anche il 250esimo anniversario della rivoluzione americana. Non credo finisca qui, lo strappo smaschera la narrazione dell'intesa ritrovata. Sfuma la suggestione di un viaggio a Washington in estate. Repubblica intervista Matteo Renzi, altro che pontiera, è stata abbandonata, la destra ha fallito. Ma cosa comporta una lite tra Italia e Stati Uniti? Ce lo racconta Paolo Mastrolilli, gas, export e basi, ecco i dossier a rischio col grande gelo, insomma ci sarebbero conseguenze economiche molto serie se diciamo i rapporti peggiorassero addirittura, ma insomma sembra complicato prevederlo, si interrompessero. Repubblica poi ha mandato Francesco Maracorda a Kasab in Oman, dove c'è lo stretto di Hormuz da quel lato, e per raccontare cosa sta succedendo. Sono tre mesi che, diciamo, quando è iniziata la guerra, che lo stretto di Hormuz è 4, che è diventato al centro del mondo. Francesco Maracorda in questo bel reportage, navi a singhiozzo e delfini nello stretto della discordia. La pace resta lontana. Trump ha scritto che qui il petrolio scorre, ma nella realtà tutto si è fermato di nuovo. Alle 7 del mattino la flotta è incastrata nel gonfro, nute speranze che a mezzogiorno sfumano sotto i 39 gradi di un sole che non accetta trattative. Equipaggi ed armatori mangiano già la solita sbobba che si chiama realtà. Questo per descrivere che in fondo, insomma, anche che il giornalismo migliore è quello che va nei posti dove si vede esattamente cosa succede, e in questo caso i problemi rimangono. Regno Unito, il sindaco di Manchester Barnum ha stravinto nella sua elezioni supplettive che gli permettono di entrare alla Camera dei Comuni, che per le regole del Regno Unito, della Gran Bretagna, per diventare premier bisogna essere parlamentari. In Italia questo non c'è, abbiamo avuto tanti premier non parlamentari, l'ultimo Giuseppe Conte, no, l'ultimo Mario Draghi, quello prima Giuseppe Conte, e il premier però, Starmer, non ha intenzione di lasciargli il passo, quindi ci sarà una battaglia politica che si annuncia molto, molto dura all'interno del Labour, tra i sostenitori di Starmer, l'attuale premier che però ha perso le elezioni e sta calando nei sondaggi, le elezioni amministrative, e il sindaco di Manchester, Burnham, che diciamo è, per farla un po' semplificata, più attento alle istanze della sinistra. Lo descrive Repubblica, pagina 17, il re del nord che vuole scalare il Regno Unito, cattolico, 56 anni, tifoso dell'Everton, sa parlare ai lavoratori e intellettuali, però ha già perso due primarie per la leadership, perché c'era già candidato in passato per la leadership dei laburisti, che automaticamente comporta, se sono al governo, la presidenza, insomma la guida del governo stesso. E questo è il nuovo protagonista, oltretutto ha vinto in un collegio in cui la Brexit aveva passato col 70%, insomma era un collegio, e che aveva eletto anche in passato, se non sbaglio, rappresentanti di Farage, insomma un collegio non facile da conquistare. Sempre sulla manifestazione della FIOM, Repubblica titola mai più divise le urne, cioè mette in evidenza l'unità, mentre contemporaneamente, sempre parlando di politica italiana, il presidente Mattarella ha ricevuto Piantedosi, un po' per da aiutarlo rispetto alle voci che vogliono che Matteo Salvini voglia andare lui di nuovo, tornare al Ministero dell'Interno, mandando per l'appunto via Piantedosi, ma insomma sembra molto complicato. Succedono poi che viviamo in un paese in cui il tempo e la storia non finiscono mai. E scelgo La Stampa per recondarlo, anche per una questione di territoriale, perché questo è accaduto in Piemonte. Sto per arrivarci. Abbiate fede. BR, a Cascina Spiotta, il PM chiede l'ergastolo per Renato Curcio e Mario Moretti. Alessandria, l'accusa agli ex capi delle BR, concorso morale, siamo a concorso morale, 21 anni per Azzolini per aver ucciso il carabiniere D'Alfonso. Quindi si è riaperta a 50 anni dei fatti la vicenda del scontro a fuoco a Cascina Spiotta, passato alla storia rispetto a le vicende delle Brigate Rosse, perché in quel scontro al fuoco morì Mara Kagol, fondatrice delle Brigate Rosse e compagna di Renato Curcio. La procura di Alessandria ha riaperto il processo a 51 anni di distanza, perché la sparatoria è del 5 giugno del 1975, e l'accusa ieri ha chiesto l'ergastolo per Curcio e Moretti, e 21 anni invece per Lauro Azzolini, che sarebbe l'autore materiale di questo omicidio di questo carabiniere Bruno dire il nome perché ci tengo, Giovanni D'Alfonso, ucciso in questo scontro a fuoco. La riapertura delle indagini è nata da un esposto del figlio Bruno D'Alfonso, poi insomma le vittime sono di quella stagione. E ora toccherà ai giudici di Alessandria valutare questo processo, che forse è più storico che penale, essendo passato 51 anni. Maturità, c'è una bella pagina divertente sulla Stampa, scritta da un sociologo dell'Università di Milano, del Cattolica, Fabrizio Floris, sulle chat dei genitori con i figli alla maturità, la immaturità dei genitori. L'esame di stato visto da WhatsApp, nelle chat di gruppo delle famiglie un concentrato di informazioni e ansia, così l'attesa di notizie dei figli diventa un rito digitale collettivo. Quindi sono piccole comunità di mutuo soccorso. Elena non mi chiama, devo preoccuparmi. Le generazioni precedenti vivevano la stessa attesa, ma in un modo solitario. Insomma, questa ansia da chat è diventata una paura condivisa in questi genitori che, mentre i figli sono a fare l'esame, si scambiano le loro preoccupazioni. Il pezzo è abbastanza divertente. Volevo citarvi poi, non manca molto, alcuni articoli qua e là. Volevo citarvi una cosa di su Cuba, sul Manifesto, che è uno dei pochi giornali che dedica doverosa attenzione a quanto sta succedendo. La Habana si cambia. Riformarsi per non morire. A Cuba il privato ora è legge. Lo scrive Roberto Olivi, proprio dalla Havana, l'imprimatur scritto di Raul Castro, che vive sotto scorta per non fare la fine di Maduro. Sia i soldi, persino da Miami, il paese strangolato deve fare in fretta. È partita la rincorsa verso la maggior riforma economica mai attuata in questo secolo a Cuba, che dà maggiore spazio a investimenti privati sia interni che esteri e che apre al mercato. Il primo passo è stato l'esame del pacchetto di 176 riforme presentato la settimana scorsa dal presidente Miguel Díaz-Canel da parte del plenum del Comitato Centrale del Partito Comunista Cubano, riunito mercoledì in sessione straordinaria. L'imprimatur è venuto direttamente da un messaggio inviato da Raul Castro, il quale ha informato di essere stato consultato e di averlo approvato senza riserve. L'ex presidente ha esortato i dirigenti del PCC a un dibattito aperto nel quale erano benvenute le critiche, si è espresse in modo costruttivo, quel linguaggio un po', ma ancora di più che venga approvata questo pacchetto di riforme. Castro ha esortato il partito a una rapida approvazione in sintonia con la partecipazione della popolazione cubana. Il messaggio, siglato appunto da Castro, è stato mostrato ai membri del Comitato Centrale, che l'hanno accolto in piedi con un lungo applauso. Insomma, questo diciamo è un po' il via libera politico a queste riforme, ma soprattutto sono la reazione a diciamo la stretta sempre più forte che viene fatta su Cuba, che l'ha portata a una situazione di enorme difficoltà economica e sociale causata appunto dalla mancanza di materie prime, di energia, di tutto, insomma, come abbiamo raccontato, è stato raccontato molto in queste settimane. L'avvenire ha sempre diciamo uno sguardo più originale e il titolo è Parole a vanvera e dedica un lungo articolo editoriale in prima pagina alla vicenda dei respingimenti dei rifugiati. Ovviamente l'Avvenire ha una posizione estremamente favorevole alla difesa dei rifugiati, è una battaglia della Chiesa, da Francesco, che su questo caso Prevost ha confermato, e infatti la linea politica del, diciamo, editoriale, culturale, chiamiamola così, dell'Avvenire non è cambiata con il nuovo pontefice. Il 20 giugno, oggi, è la giornata mondiale del rifugiato e il mondo si infiamma, 75 conflitti armati in corso, il dato più alto dalla fine della seconda guerra mondiale, l'accoglienza nei confronti di chi è costretto a fuggire però declina. Questo diciamo, questo appello, questo allarme lo lancia appunto l'Avvenire con un editoriale a firma di Maurizio Ambrosini. Questo è un punto che volevo segnalarvi, come volevo segnalarvi l'articolo di domani sull'ispettorato del lavoro tra ritardi e caos. Sul caporalato molte parole e pochi fatti. Insomma, questa è la piaga terribile dei morti sul lavoro e la diciamo drammatica carenza di controlli, di ispettori, eccetera, che possono verificare le condizioni di lavoro quando sono pericolose, come spesso succede in tantissimi settori. Lo racconta Enrica Riera. Il 4 giugno il direttore del Nazionale dell'Ispettorato del Lavoro, Danilo Papa invia alle proprie sezioni territoriali una mail. L'oggetto è chiaro: riunione personale, in un incontro che verterà, come scritto nella mail, per fare lo stato dell'arte della riorganizzazione. Ma la verità è che ci sono scoperture, mancanza di fondi, una situazione drammatica che naturalmente poi si riflette su la terribile, appunto, numero di incidenti di lavoro che diciamo questo, in cui vediamo ogni anno in questa strage nel nostro paese. Ma quello che mentre succede tutto questo, ci sono delle battaglie che avvengono lontano da noi, ma che sono fondamentali anche per il mondo, per l'economia, per gli equilibri politici. Una di quelle è il controllo dell'intelligenza artificiale. Vi lascio solo con questo ultimo titolo. Google lancia un nuovo business sui chip per l'intelligenza artificiale, accelerata la sfida a Nvidia. Chi vincerà queste sfide tra Microsoft, Nvidia, Alphabet, Musk, eccetera, temo che controllerà il mondo e noi dovremo in qualche modo salvarci da queste potenze tecnologiche. Grazie a tutti.